From the conference center at Temple Square.
Dal centro delle conferenze nella piazza del Tempio di Salt Lake City vi trasmettiamo la sessione del sacerdozio della 182esima conferenza generale di aprile della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Questa sessione viene trasmessa in migliaia di case di riunione nel mondo. La musica per questa sessione è offerta da un coro del sacerdozio degli istituti di religione universitari di Salt Lake.
President Henry B. Eyring.
Il presidente Henry B. Eyring, primo consigliere della prima presidenza, dirigerà questa sessione del sacerdozio.
Fratelli, vi diamo il benvenuto alla sessione generale del sacerdozio della 182esima conferenza generale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Il presidente Thomas Smonson, che presiede, mi ha chiesto di dirigere questa sessione. Questa riunione è trasmessa via satellite ai detentori del sacerdozio in molti paesi del mondo. La musica per questa sessione sarà offerta da un coro del sacerdozio dei Salt Lake University Institutes sotto la direzione di Hal W. Romrell, Craig Allen e Davis Nordfeld, con Richard Elliott all'organo. Il coro aprirà questa riunione cantando Jesus, Savior, Pilot Me. La preghiera di apertura sarà offerta dall'anziano Yoon Wan Choi, dei 70.
Over life. Our Father in heaven.
Nostro Padre nei cieli. Noi fratelli che deteniamo il sacerdozio, ci riuniamo adesso e ti ringraziamo per le molte benedizioni che ci hai dato. Ti ringraziamo per il nostro amato profeta, presidente Monson e i suoi due consiglieri e i fratelli del Quorum dei Dodici. Siamo grati per i loro insegnamenti e chiediamo in questo momento la tua guida e la tua benedizione su ciascuno di noi stasera, mentre siamo a questa sessione, affinché siamo in grado di aprire le nostre orecchie, i nostri cuori per sentirci più vicini al cielo attraverso le parole di questi tuoi servitori. Amiamo Gesù Cristo, amiamo Lui per la sua espiazione, il suo sacrificio, il suo grande esempio. Vogliamo seguirlo. Chiediamo che lo Spirito sia su tutti i fratelli che parleranno, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Adesso il coro canterà Come montagne saremo. Dopo il coro avremo il piacere di ascoltare l'anziano David A. Bednar del Quorum dei Dodici Apostoli. Sarà seguito dal vescovo Richard C. Edgley, che è stato rilasciato questo pomeriggio quale primo consigliere del vescovato presiedente. Poi ascolteremo il fratello Adriano Choa, secondo consigliere della presidenza generale dei giovani uomini, anziano Bednar.
Carry on. Our fathers.
My beloved brethren, I am grateful we can.
Cari fratelli, sono grato che possiamo rendere insieme il culto come detentori del sacerdozio. Vi voglio bene e vi ammiro per la vostra dignità e la vostra influenza benefica in tutto il mondo. Invito ciascuno di voi a pensare a come risponderebbe a questa domanda posta molti anni fa dal presidente David McKay. Se in questo momento a ognuno di voi fosse chiesto di dichiarare in una frase o poche parole qual è la caratteristica che distingue maggiormente la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni, cosa rispondereste? La risposta del presidente McKay alla sua stessa domanda è stata l'autorità divina del sacerdozio. La Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni differisce da altre chiese che asseriscono che la loro autorità deriva da una successione storica, dalle scritture o da una formazione teologica. Noi facciamo la peculiare dichiarazione che l'autorità del sacerdozio è stata conferita tramite l'imposizione delle mani direttamente da messaggeri celesti al profeta Joseph Smith. Il mio messaggio verte su questo divino sacerdozio e sui poteri del cielo. Prego che lo Spirito del Signore mi assista mentre apprendiamo queste importanti verità. Il sacerdozio è l'autorità di Dio delegata agli uomini sulla terra per agire per la salvezza dell'umanità. Il sacerdozio è il mezzo con cui il Signore opera tramite gli uomini per salvare le anime. Una delle caratteristiche della Chiesa di Gesù Cristo, sia anticamente che oggi, è la sua autorità. Non ci può essere alcuna Chiesa vera senza autorità divina. L'autorità del sacerdozio viene data a uomini comuni. Dignità e volontà, non esperienza, competenza o istruzione, sono i requisiti dell'ordinazione al sacerdozio. Il modello per ottenere l'autorità del sacerdozio è descritto nel quinto articolo di fede. Noi crediamo che un uomo deve essere chiamato da Dio per profezia e mediante l'imposizione delle mani da parte di coloro che detengono l'autorità per predicare il Vangelo e per amministrarne le ordinanze. Quindi un ragazzo o un uomo ricevono l'autorità del sacerdozio e sono ordinati a un ufficio da qualcuno che detiene il sacerdozio ed è stato autorizzato da un dirigente che possiede le necessarie chiavi del sacerdozio. Un detentore del sacerdozio deve esercitare questa sacra autorità secondo la mente, la volontà e i propositi santi di Dio. Niente nel sacerdozio è egocentrico. Il sacerdozio viene sempre usato per servire, benedire e rafforzare le altre persone. Il sacerdozio superiore si riceve con una solenne alleanza che comprende l'obbligo di agire nell'autorità e nell'ufficio impartiti. Quali detentori della santa autorità di Dio, abbiamo la libertà di agire da noi stessi. Non siamo oggetti che devono subire. Il sacerdozio è per natura attivo, non passivo. Il presidente Ezra Taft Benson ha insegnato: non è sufficiente ricevere il sacerdozio e poi rimanere passivi e aspettare che qualcuno ci inciti all'azione. Quando riceviamo il sacerdozio, abbiamo l'obbligo di impegnarci attivamente e ansiosamente nel promuovere la causa della rettitudine sulla terra, poiché il Signore dice: colui che non fa nulla finché non gli sia comandato e accetta un comandamento con cuore dubbioso e lo rispetta con indolenza è dannato. Il presidente Spencer Kimball ha rimarcato enfaticamente la natura attiva del sacerdozio. L'uomo viola l'alleanza del sacerdozio trasgredendo ai comandamenti, ma anche non svolgendo i suoi doveri. Di conseguenza, per violare questa alleanza, basta limitarsi a non fare nulla. Se facciamo del nostro meglio per adempiere le nostre responsabilità del sacerdozio, possiamo essere benedetti con il potere del sacerdozio. Il potere del sacerdozio è il potere di Dio che opera per mezzo di uomini e ragazzi come noi. Richiede rettitudine personale, fedeltà, diligenza. Un ragazzo o un uomo possono ricevere l'autorità del sacerdozio mediante l'imposizione delle mani, ma non avranno potere nel sacerdozio se sono disobbedienti, indegni o non disposti a servire. I diritti del sacerdozio sono inseparabilmente connessi con i poteri del cielo, e i poteri del cielo non possono essere controllati né adoperati se non in base ai principi della rettitudine. Che essi possano essere conferiti su di noi è vero, ma quando cominciamo a coprire i nostri peccati o a gratificare il nostro orgoglio, la nostra vana ambizione, o a esercitare controllo o dominio o coercizione sull'anima dei figlioli degli uomini con un qualsiasi grado di ingiustizia, ecco, i cieli si ritirano. Lo spirito del Signore è afflitto e quando si è ritirato, amen al sacerdozio, ossia all'autorità di quell'uomo. Che un ragazzo o un uomo riceva l'autorità del sacerdozio, ma trascuri di fare quanto necessario per qualificarsi per il potere del sacerdozio, è inaccettabile per il Signore. I detentori del sacerdozio necessitano sia dell'autorità che del potere, ossia il permesso necessario e la capacità spirituale per rappresentare Dio nell'opera di salvezza. Sono cresciuto in una casa con una madre fedele e un padre meraviglioso. Mia mamma era discendente di pionieri che hanno sacrificato tutto per la Chiesa e il Regno di Dio. Mio papà non era membro della Chiesa e da giovane aveva aspirato a diventare un prete cattolico. Alla fine ha scelto di non andare al seminario teologico, ma di perseguire la carriera di utensilista. Per gran parte del suo matrimonio, mio padre è andato alle riunioni della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni col resto della famiglia. La maggioranza delle persone nel nostro rione non aveva idea che non fosse un membro della Chiesa. Giocava e allenava la squadra di softball del rione, dava una mano nelle attività degli scout e sosteneva mia madre nelle sue chiamate e responsabilità. Voglio raccontarvi una delle lezioni che ho imparato da mio padre sull'autorità e il potere del sacerdozio. Da ragazzo chiedevo spesso a mio papà quando si sarebbe battezzato. Lui, amorevolmente ma fermamente, ogni volta che lo assillavo rispondeva: David, non mi unirò alla Chiesa per la mamma, per te o per qualsiasi altra persona. Mi unirò alla Chiesa quando saprò che è la cosa giusta da fare. Ero forse adolescente quando avvenne quest'altra conversazione con mio padre. Eravamo appena tornati a casa dalle riunioni domenicali e chiesi a mio papà quando si sarebbe battezzato. Lui sorrise e disse: «Sei quello che mi chiede sempre di battezzarmi. Oggi ho una domanda per te». Conclusi subito con emozione che stavamo smuovendo la situazione. Mio papà continuò: «David, la tua Chiesa insegna che il sacerdozio è stato tolto dalla terra in antichità e restaurato da messaggeri celesti al profeta Joseph Smith, giusto?» Concordai. Poi disse: «Ecco la mia domanda. Ogni settimana, alla riunione del sacerdozio, ascolto il vescovo e gli altri dirigenti del sacerdozio rammentare, supplicare e implorare gli uomini di fare l'insegnamento familiare e di assolvere i loro doveri del sacerdozio. Se la tua Chiesa ha davvero il sacerdozio restaurato di Dio, perché così tanti uomini della tua Chiesa non sono diversi dagli uomini della mia Chiesa nello svolgere il proprio dovere religioso?» La mia giovane mente ebbe un improvviso vuoto, non avevo nessuna risposta. Credo che mio padre sbagliasse a valutare la validità della rivendicazione della Chiesa di avere l'autorità divina in base alle mancanze degli uomini che conosceva nel rione. Tuttavia, insito nella domanda che mi pose, c'era il presupposto che gli uomini che detengono il santo sacerdozio di Dio dovrebbero essere differenti dagli altri. Gli uomini che hanno il sacerdozio non sono intrinsecamente migliori di altri, ma dovrebbero agire diversamente. Gli uomini che hanno il sacerdozio devono non solo riceverne l'autorità, ma anche divenire degni e fedeli canali tramite cui fluisce il potere di Dio. Siate puri, voi che portate i recipienti del Signore. Non ho mai dimenticato le lezioni sull'autorità e sul potere del sacerdozio imparate da mio padre, un buon uomo non della nostra fede, che si aspettava di più da uomini che proclamavano di avere il sacerdozio di Dio. La conversazione avuta quella domenica pomeriggio con mio papà produsse in me il desiderio di essere un bravo ragazzo. Non volevo essere un brutto esempio e una pietra d'inciampo per il progresso di mio padre nel suo apprendimento del Vangelo restaurato. Volevo solo essere un bravo ragazzo. Il Signore ha bisogno che tutti noi, in qualità di detentori della Sua autorità, siamo onorevoli, virtuosi e bravi ragazzi sempre e ovunque. Potreste essere interessati a sapere che parecchi anni dopo mio padre si battezzò ed ebbi l'opportunità di conferirgli il sacerdozio di Aronne e Melchisedec. Una delle grandi esperienze della mia vita è stata osservare mio papà ricevere l'autorità e poi anche il potere del sacerdozio. Condivido con voi questa lezione che ho imparato da mio padre per sottolineare una semplice verità. Ricevere l'autorità del sacerdozio tramite l'imposizione delle mani è un inizio importante, ma non basta. L'ordinazione conferisce autorità, ma è necessaria la rettitudine per agire con potere nei nostri sforzi, atti a sollevare le anime, a insegnare e a testimoniare, a benedire e consigliare e a far avanzare l'opera di salvezza. In questa importante stagione nella storia della Terra, noi, in qualità di detentori del sacerdozio, dobbiamo essere uomini retti e strumenti efficaci nelle mani di Dio. Dobbiamo ergerci come uomini di Dio. Noi faremo bene ad imparare e a seguire l'esempio di Nefi, il nipote di Elaman è il primo dei 12 discepoli chiamati dal Salvatore al principio del suo ministero tra i Nefiti. E insegnò loro molte cose. E Nefi insegnò con potenza e con grande autorità. Al termine delle interviste per la raccomandazione per il Tempio, che facevo come vescovo e presidente di Palo, spesso chiedevo alle sorelle sposate come potevo servire meglio loro e la loro famiglia. Il fatto che le loro risposte fossero simili è stato sia istruttivo che allarmante. Queste sorelle raramente si lamentavano o criticavano, ma spesso rispondevano così: «La prego di aiutare mio marito a comprendere la sua responsabilità come dirigente del sacerdozio nella nostra casa. Sono felice di essere io a prendere l'iniziativa nello studio delle scritture, nella preghiera familiare e nella serata familiare, e continuerò a farlo, ma desidererei che mio marito facesse la sua parte e fornisse quella forte guida del sacerdozio che solo lui può dare. La prego di aiutare mio marito a capire come diventare un patriarca e un dirigente del sacerdozio che presieda e protegga». Spesso rifletto sulla sincerità di quelle sorelle e sulla loro richiesta. I dirigenti del sacerdozio ascoltano esternazioni simili anche oggi. Molte mogli supplicano che i mariti abbiano non solo autorità nel sacerdozio, ma anche potere. Desiderano collaborare con un marito fedele e un compagno che detiene il sacerdozio per creare una casa incentrata su Cristo e sul Vangelo. Fratelli, vi prometto che se considereremo in preghiera le suppliche di queste sorelle, lo Spirito Santo ci aiuterà a vedere noi stessi come siamo veramente e a riconoscere le cose che dobbiamo cambiare e migliorare. Il momento di agire è adesso. Ribadisco gli insegnamenti del presidente Thomas Monson, che ci ha invitato ad essere degli esempi di rettitudine. Ci ha ripetutamente ricordato che siamo al servizio del Signore e che abbiamo diritto a ricevere il suo aiuto in base alla nostra dignità. Noi deteniamo l'autorità del sacerdozio restituita alla terra in questa dispensazione mediante messaggeri celesti, ossia Giovanni il Battista e Pietro, Giacomo e Giovanni. Pertanto, ogni uomo che riceve il sacerdozio di Melchisedec può farsi risalire la propria linea di autorità direttamente al Signore Gesù Cristo. Spero che siamo grati per questa meravigliosa benedizione. Prego che saremo puri e degni di rappresentare il Signore nell'esercizio della sua sacra autorità. Che ognuno di noi si renda idoneo a ricevere il potere del sacerdozio. Attesto che il santo sacerdozio è stato davvero restaurato sulla terra in questi ultimi giorni e si trova nella Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni. Attesto che il presidente Thomas Monson è il sommo sacerdote presidente del sommo sacerdozio della Chiesa. È l'unica persona sulla terra che detiene ed è autorizzata a esercitare tutte le chiavi del sacerdozio. Di ciò rendo solenne testimonianza nel sacro nome di Gesù Cristo. Amen.
Negli ultimi mesi si è data maggiore enfasi alla vera crescita nella Chiesa, mediante atti che portino chi lo desidera a ricevere e osservare le ordinanze e alleanze di salvezza. Uno dei modi più significativi per conseguire la vera crescita è soccorrere coloro che sono battezzati, ma si sono allontanati divenendo meno attivi, privandosi delle benedizioni e delle ordinanze di salvezza. A prescindere dalla nostra chiamata, insegnante familiare o visitatrice, o della scuola domenicale, vescovo, madre, padre o autorità generale, tutti possiamo impegnarci in quest'opera di soccorso. Portare tutti, i nostri familiari, i non membri, i meno attivi, i peccatori, a Cristo, affinché ricevano l'ordinanza di salvezza e la chiamata che ci accomuna tutti. Una domenica mattina, circa 30 anni fa, quando servivo in una presidenza di palo, ricevemmo una chiamata da uno dei nostri vescovi. Ci spiegò che il suo rione era cresciuto così tanto che non riusciva più a dare una chiamata significativa a tutti i membri degni. La sua richiesta era che dividessimo il rione in attesa dell'approvazione. Come presidenza di palo, decidemmo di visitare il rione e di chiamare questi splendidi e degni fratelli e sorelle come missionari di palo. Più o meno la terza persona che intervistai era una studentessa di un'università locale. Dopo alcuni momenti di conversazione, le estesi la chiamata a servire come missionaria. Ci fu silenzio per qualche attimo. Poi disse: «Presidente, non sa che non sono attiva nella Chiesa?» Dopo un po' di silenzio da parte mia, dissi: «No, non sapevo che non fossi attiva». Le rispose: «Non sono attiva da anni». E aggiunse poi: «Non sa che dopo essere stati inattivi non è così facile tornare?» Replicai: «No, il tuo rione inizia alle 9. Una volta entrata in cappella, sei con noi». Lei rispose: «No, non è così facile. Hai molte preoccupazioni. Ti preoccupi se qualcuno ti saluterà o se siederai da sola e inosservata durante le riunioni. Ti preoccupi se sarai accettata e chi saranno i tuoi nuovi amici». Mentre lacrime le scendevano sul viso, continuò: «Mia mamma e mio papà pregano per me da anni perché io torni in chiesa». Poi, dopo un ulteriore silenzio, disse: «Negli ultimi 3 mesi ho pregato per trovare il coraggio e il modo di tornare attiva». Allora chiese: «Presidente, pensa che questa chiamata sia una risposta a queste preghiere?» I miei occhi si riempirono di lacrime mentre risposi: credo che il Signore abbia risposto alle tue preghiere. Accettò la chiamata e divenne una brava missionaria. Ha portato grande gioia a se stessa, ai suoi genitori e anche ad altri familiari. Ho imparato molte cose da questa ed altre simili interviste. Ho imparato che molti membri meno attivi hanno persone care che si inginocchiano ogni giorno e chiedono aiuto al Signore per soccorrerli. Ho imparato che non è così facile o agevole per un membro meno attivo rimettere i piedi in chiesa. Ha bisogno di aiuto, di sostegno e di amicizia. Tuttavia, ho imparato che ci sono membri meno attivi che desiderano trovare la strada che li riporti all'attività. Ho imparato che molti membri meno attivi accettano delle chiamate se gli viene chiesto. Ho imparato che un membro meno attivo merita di essere trattato alla pari e considerato come un figlio o una figlia di un Dio amorevole. Negli anni mi sono domandato come sarebbe andata se avessi trattato quella ragazza come una meno attiva. Lascio a voi giudicarlo. La riattivazione è sempre stata una parte importante dell'opera del Signore. Benché sia responsabilità di ogni membro, i detentori del sacerdozio hanno la responsabilità di essere una guida in quest'opera. Dopotutto, il servizio nel sacerdozio è proprio questo: portare le persone alle alleanze che conducono all'esaltazione, portare pace, felicità e autostima. Dal Libro di Mormon ricorderete che Alma il giovane, quando scoprì che gli Zoramiti si erano allontanati dalla Chiesa, organizzò un gruppo per andarli a salvare. Nell'apprestarsi a svolgere questo incarico, implorarono il Signore con queste parole: «O Signore, voglia Tu accordarci di aver successo nel portarli di nuovo a Te, in Cristo. Ecco, o Signore, le loro anime sono preziose e molti di loro sono nostri fratelli. Dacci dunque, o Signore, potere e saggezza, affinché possiamo portare di nuovo a Te questi nostri fratelli». Mesi fa, dopo un incontro con dei nuovi convertiti, membri meno attivi e membri riattivati, un signore della mia età venne da me e disse: «Sono stato meno attivo per quasi tutta la vita. Mi sono allontanato dalla Chiesa presto nella mia vita, ma ora sono tornato e lavoro nel Tempio con mia moglie». Per comunicargli che tutto era a posto adesso, la mia risposta fu qualcosa tipo: «Tutto è bene, quel che finisce bene». Lui rispose: «No, non è tutto bene. Io sono tornato in chiesa, ma ho perso tutti i miei figli e i miei nipoti, e ora anche i miei pronipoti. Sono tutti fuori dalla chiesa. Non va tutto bene». Nella nostra famiglia abbiamo un antenato che si unì alla Chiesa in Europa agli albori della Chiesa. Uno dei figli divenne inattivo. Io e sorella Edgley abbiamo tentato di calcolare i discendenti inattivi di questo antenato. Per me e mia moglie è facile calcolare che nel corso delle 6 generazioni successive, in base a dei calcoli attendibili, la perdita potrebbe aver raggiunto i 3.000 individui. Ora aggiungete altre 2 generazioni. La perdita potrebbe raggiungere i 20.000 o 30.000 figli del nostro Padre Celeste. Il comandamento di soccorrere gli altri si fonda su una delle più basilari dottrine della Chiesa. Ricordate che il valore delle anime è grande agli occhi di Dio, poiché ecco, il Signore vostro Redentore soffrì la morte nella carne, pertanto Egli soffrì il dolore di tutti gli uomini affinché tutti possano pentirsi e venire a Lui. E se accadrà che doveste faticare tutti i vostri giorni nel gridare il pentimento a questo popolo per portare non fosse che una sola anima a Me, quanto sarà grande la vostra gioia in Sua compagnia nel regno di mio Padre. Ho avuto il privilegio di soccorrere alcuni meno attivi nel corso della mia vita. Ora, quando contribuisco a riportare qualcuno all'attività nella Chiesa, non mi immagino un'anima, ma vedo 6, 7 o più generazioni, migliaia di anime. E poi penso al versetto: se portate non fosse che una sola anima, quanto sarà grande la vostra gioia. Ai suoi apostoli il Signore disse: ben è la messe grande, ma pochi sono gli operai. Gli operai non devono essere pochi. Abbiamo migliaia di capaci e degni detentori del sacerdozio e milioni di dediti membri della Chiesa in tutto il mondo. Abbiamo consigli di rione, quorum del sacerdozio, società di soccorso e altre organizzazioni che funzionano, tutte con il mandato di prestare soccorso. Salvare anime è l'opera che il Salvatore ci ha chiamato a svolgere. Prima ho accennato alla preghiera che Alma e i suoi compagni offrirono quando stavano per andare in soccorso dei loro fratelli zoramiti. Durante la Seconda Guerra Mondiale, circa 500 soldati americani e sostenitori locali furono tenuti ostaggi in un campo di prigionia. Così fu selezionato un gruppo di circa 100 soldati americani per soccorrerli. Dopo che si furono messi assieme questi soldati, l'ufficiale in comando li istruì, dicendo più o meno: stasera andrete dai vostri capi religiosi, vi inginocchierete e giurerete a Dio che affinché avrete respiro per rimanere in vita, non lascerete che quegli uomini soffrano un altro istante. Questa vittoriosa operazione fu un soccorso dalla sofferenza temporale. Dovremmo noi essere meno valorosi nei nostri sforzi per soccorrere chi potrebbe subire delle conseguenze eterne? Dovremmo prendere sotto gamba un impegno nei confronti del Signore? Come membri della Chiesa di Gesù Cristo, la nostra dedizione ha origine dal fatto che il Signore ha sofferto per ognuno di noi. Il non membro, il meno attivo, il peccatore e i nostri familiari. Possiamo condurre migliaia di persone alla gioia, alla pace e alla dolcezza del Vangelo e centinaia di migliaia, addirittura milioni, delle generazioni successive. Possiamo avere successo perché questa è la Chiesa del Signore e in virtù del nostro sacerdozio e della nostra appartenenza alla Chiesa siamo chiamati ad avere successo. Vi rendo questa testimonianza nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Recentemente mi trovavo in Sudafrica, dove ho fatto visita a una casa con Tabiso, il primo assistente del quorum dei sacerdoti del rione di Kagiso. Tabiso e il suo vescovo, che presiede e detiene le chiavi del quorum, avevano pregato per i membri meno attivi, per sapere quali visitare e come aiutarli. Sentirono di dover andare da Tebello e mi invitarono ad unirmi a loro. Superato il feroce cane da guardia, ci trovammo nel salone con Tebello, un giovane tranquillo che non veniva più in chiesa perché la domenica preferiva fare dell'altro. Era nervoso ma felice di accoglierci e invitò perfino la sua famiglia a essere presente. Il vescovo espresse il suo amore per loro e il suo desiderio di aiutarli a divenire una famiglia eterna tramite il suggellamento nel Tempio. I loro cuori furono toccati e tutti avvertimmo la presenza dello Spirito Santo che guidava ogni parola e ogni sentimento. Tuttavia, furono le parole di Tabiso che fecero la differenza durante la visita. Mi sembrò che questo giovane sacerdote stesse parlando la lingua degli angeli, pronunciando parole amorevoli che tutti capimmo profondamente, ma che toccarono specialmente il suo amico. «Mi piaceva tanto parlare con te in chiesa», disse. hai sempre parole gentili per me. E poi, sai, la nostra squadra di calcio è praticamente scomparsa adesso che non ci sei tu. Sei veramente forte. Mi dispiace, rispose Tebello. Ritornerò con voi. Sarebbe fantastico, disse Tabiso. E ti ricordi quando ci preparavamo per servire come missionari? Possiamo riprendere a farlo? Sì, ripeté Tebello. Voglio tornare. Forse la gioia più grande avuta come consigliere nella presidenza generale dei giovani uomini è vedere detentori del sacerdozio di Aronne in tutto il mondo, esercitare il potere di tale sacerdozio. A volte però sono anche stato triste, testimone di molti giovani uomini che non comprendono il bene che possono fare col potere che possiedono. Il
Oh, if only every young man, every Aaronic priesthood holder could fully comprehend.
Ho il potere e l'autorità di Dio stesso per servire i suoi figli. Oh, se ogni detentore del sacerdozio di Aronne potesse comprendere pienamente che il suo sacerdozio detiene le chiavi del ministero degli angeli. Se potesse comprendere di avere il sacro dovere di aiutare i suoi amici a trovare la via che conduce al Salvatore. Se sapesse che il Padre Celeste gli darà il potere di esporre la verità del Vangelo restaurato con tale chiarezza e sincerità che gli altri sentiranno l'innegabile veridicità delle parole di Cristo. Cari giovani uomini della Chiesa, voglio farvi una domanda che spero portiate nel cuore per il resto della vita. Quale potere più grande potete ottenere sulla terra del sacerdozio di Dio? Quale potere può essere più grande della capacità di collaborare col Padre Celeste per cambiare la vita dei nostri simili, di aiutarli nel cammino della felicità eterna tramite la purificazione dal peccato e dall'errore? Come ogni altro potere, il sacerdozio deve essere esercitato per compiere ogni bene. Siete chiamati ad alzarvi e splendere, non a nascondere la vostra luce nell'oscurità. Solo chi è coraggioso sarà annoverato tra gli eletti. Se eserciterete il potere del sacro sacerdozio, il vostro coraggio e la vostra fiducia aumenteranno. Voi sapete che date del vostro meglio quando siete al servizio di Dio. Sapete che siete più felici quando siete ansiosamente impegnati in una buona opera. Onorate il potere del sacerdozio, essendo puri e degni. Aggiungo la mia voce all'appello dell'anziano Holland. Sono alla ricerca, ha detto, di uomini, giovani e anziani che abbiano a cuore questa battaglia tra il bene e il male, abbastanza da volersi impegnare e da voler far sentire la propria voce. Siamo in guerra, chiedo una voce più forte e più devota, una voce non solo contro il male, ma una voce benefica, una voce in favore del Vangelo, una voce in favore di Dio. Sì, detentori del sacerdozio di Aronne, siamo in guerra e in questa guerra la maniera migliore per difenderci contro il male è di promuovere la rettitudine. Non potete ascoltare parole volgari e far finta di non sentire. Non potete guardare da soli e con altri immagini che sapete essere sconce e far finta di non vedere. Non potete toccare cose impure e far finta che non sia poi così rilevante. Non potete essere passivi quando Satana tenta di distruggere ciò che è sano e puro. Al contrario, difendete audacemente ciò che sapete essere vero. Quando udite o vedete qualcosa che viola le norme del Signore, ricordate chi siete, un soldato dell'esercito di Dio stesso, dotato del potere del suo santo sacerdozio. Non c'è arma più efficace contro il nemico, il padre delle menzogne, della verità che uscirà dalla vostra bocca se eserciterete il potere del sacerdozio. Molti dei vostri coetanei vi rispetteranno per il vostro coraggio e la vostra integrità. Altri non lo faranno, ma non importa. Voi avrete il rispetto e la fiducia del Padre nei cieli, perché avrete usato il suo potere per compiere i suoi propositi. Esorto ogni presidenza dei quorum del sacerdozio di Aronne ad innalzare ancora lo stendardo della libertà e ad organizzare e guidare i suoi battaglioni. Utilizzate il potere del sacerdozio invitando coloro che vi stanno attorno e venite a Cristo tramite il pentimento e il battesimo. Avete il mandato e il potere del Padre Celeste per farlo. Due anni fa, mentre ero a Santiago, in Cile, rimasi colpito da Daniel Olate, un giovane uomo che spesso andava in giro con i missionari. Gli chiesi di scrivermi e, col suo permesso, vi leggerò parte di questa sua recente email. Ho appena compiuto 16 anni e domenica sono stato ordinato all'ufficio di sacerdote. Quello stesso giorno ho battezzato un'amica di nome Carolina. Le ho insegnato il Vangelo e lei è venuta regolarmente in chiesa, ricevendo perfino il riconoscimento del progresso personale. Tuttavia, i suoi genitori non hanno lasciato che si battezzasse finché non mi hanno conosciuto e non hanno avuto fiducia di me. Voleva che fossi io a battezzarla. Così abbiamo dovuto aspettare un mese fino a domenica, quando ho compiuto 16 anni. Mi sento bene per aver aiutato una persona così brava a battezzarsi e sono felice di essere stato io a farlo. Daniel è solo uno dei numerosi giovani uomini in tutto il mondo che vivono all'altezza del potere che Dio ha affidato loro. Un altro è Luis Fernando, dall'Honduras, che, resosi conto che un suo amico aveva imboccato una via pericolosa, ha condiviso la sua testimonianza con lui, salvandogli letteralmente la vita. Olavo, dal Brasile, è un altro esempio, un vero ministero residente nella sua casa. Olavo ha ispirato sua madre a ritornare nella Chiesa. Potete trovare alcune di queste storie e altre simili nel sito per i giovani della Chiesa. Basta cercare su Google. A proposito... A proposito, internet, social network e altre tecnologie sono strumenti che il Signore vi ha donato per aiutarvi ad assolvere i vostri doveri del sacerdozio e a propagare l'influenza della verità e della virtù. Cari giovani uomini, esercitando il sacerdozio di Aronne nel modo che ho descritto, vi preparate per le responsabilità del vostro futuro. Ma fate anche molto di più. Come Giovanni Battista, l'esemplare detentore del sacerdozio di Aronne, preparate anche la via del Signore e raddrizzate i suoi sentieri. Quando, come Giovanni, dichiarate con audacia il Vangelo di pentimento e battesimo, preparate le persone per la venuta del Signore. Vi viene spesso ricordato il vostro grande potenziale. Ora è il momento di mettere quel potenziale all'opera, di sfruttare quelle abilità che Dio vi ha dato per portare benedizione agli altri, per condurli fuori dall'oscurità alla luce e per preparare la via del Signore. La Chiesa vi ha dato il libro Dovere verso Dio come risorsa per aiutarvi a imparare e ad adempiere i vostri doveri. Studiatelo spesso. Inginocchiatevi, lontano dalla tecnologia, e ricercate la guida del Signore. Poi alzatevi e usate il potere di Dio. Vi prometto che riceverete risposte dal Padre Celeste su come condurre la vostra vita e aiutare gli altri. Cito le parole del Presidente Monson. Non sottovalutate mai l'influenza che può avere la vostra testimonianza. Avete l'abilità di notare ciò che non si nota. Se avete occhi per vedere, orecchie per ascoltare e un cuore per provare sentimenti, potete aiutare altri della vostra età. Vi attesto che il potere del sacerdozio è reale. Ho ottenuto questa testimonianza proprio esercitando il sacerdozio. Ho visto compiere un miracolo dopo l'altro da coloro che hanno il potere del sacerdozio di Aronne. Sono stato testimone del potere del ministero degli angeli, quando fedeli detentori del sacerdozio di Aronne hanno pronunciato, ripieni dello Spirito, parole di speranza, aprendo il cuore di chi aveva bisogno di luce e amore. Nel nome di Gesù Cristo, nostro Signore, nostro condottiero e nostro Salvatore. Amen.
The choir and congregation.
Il coro e la congregazione canteranno ora Anziani di Israele. Al termine dell'inno ci parlerà il presidente Dieter F. Uchtdorf, secondo consigliere della prima presidenza. Sarà poi mio privilegio potervi parlare.
I cherish this wonderful opportunity to meet.
Trovo questa preziosa opportunità di incontrarmi con i fratelli, un'opportunità meravigliosa, e gioisco con voi per la meraviglia e la bellezza del Vangelo di Gesù Cristo. Vi elogio per la vostra fede, le vostre opere e la vostra persistente bontà. Siamo uniti da un legame comune, in quanto abbiamo tutti ricevuto l'ordinazione al sacerdozio di Dio da individui con l'autorità del Santo Sacerdozio. Non è una benedizione da poco, è una sacra responsabilità. Ultimamente ho pensato a due importanti chiamate che ho ricevuto nella Chiesa come detentore del sacerdozio. La prima fu quando ero un diacono. Andavo in chiesa con la mia famiglia nel ramo della chiesa di Francoforte in Germania, dove avevamo la benedizione di godere della compagnia di molte persone stupende, una delle quali era il nostro presidente di ramo, il fratello Lanschulz. Lo ammiravo tantissimo, anche se mi sembrava sempre piuttosto serio, molto formale, ed era quasi sempre vestito con un abito scuro. Ricordo di aver scherzato da giovane con i miei amici su quanto fosse antiquato il nostro presidente di ramo. Mi fa ridere pensarci adesso, perché è molto probabile che i giovani d'oggi mi vedano in modo molto simile. Una domenica, il presidente Lanschulz mi chiese se poteva parlarmi. Il mio primo pensiero fu: che cosa ho fatto di sbagliato? La mia mente ripercorse le molte cose che potevo aver fatto, che potevano aver ispirato questa chiacchierata da presidente di ramo a diacono. Il presidente Lanschulz mi invitò all'interno di una piccola aula. La nostra cappella non aveva un ufficio per il presidente di ramo. E lì mi estese la chiamata a servire come presidente del quorum dei diaconi. È una posizione importante, disse, e poi prese del tempo per spiegarmi perché. Mi illustrò cosa lui e il Signore si aspettavano da me e come potevo ricevere aiuto. Non ricordo molto di quello che disse, ma ricordo molto bene come mi sentii. Uno spirito sacro e divino mi riempì il cuore mentre parlava. Potevo sentire che questa era la Chiesa del Salvatore. Sentii che la chiamata che mi aveva dato era ispirata dallo Spirito Santo. Ricordo di essere uscito da quella piccola aula sentendomi molto più sollevato di prima. Sono passati circa 60 anni da quel giorno e custodisco ancora il ricordo di quei sentimenti di fiducia e amore. Ripensando a questa esperienza, ho tentato di ricordare quanti diaconi c'erano nel nostro ramo a quell'epoca. Se non ricordo male, credo che ce ne fossero due. Tuttavia, potrebbe essere un'esagerazione. In realtà non importava che ci fosse un diacono o una dozzina. Mi sentivo onorato e volevo servire al meglio delle mie capacità e non deludere il mio presidente di ramo o il Signore. Ora mi rendo conto che il presidente di ramo avrebbe potuto semplicemente limitarsi alle formalità quando mi chiamò a questa posizione. Poteva soltanto dirmi nel corridoio o durante la nostra riunione del sacerdozio, che ero il nuovo presidente del quorum dei diaconi. Al contrario, passò del tempo ad aiutarmi a capire non solo il cosa del mio incarico, ma anche e soprattutto il perché. È qualcosa che non dimenticherò mai. Dobbiamo tenere a mente di continuo le ragioni eterne che stanno dietro le cose che ci viene comandato di fare. I principi basilari del Vangelo devono essere parte integrante della nostra vita, anche se comporta impararli ripetutamente. Ciò non significa che questo processo debba essere meccanico o noioso. Anzi, quando insegniamo i principi fondamentali nella nostra casa o in chiesa, lasciamo che la fiamma dell'entusiasmo per il Vangelo e il fuoco della testimonianza portino luce, calore e gioia ai cuori di tutti coloro a cui insegniamo. Lo scopo di questa storia non è solamente quello di descrivere come dovremmo estendere delle chiamate nella Chiesa, benché questo sia un'ottima lezione sul modo adatto per farlo. Per me è un esempio del potere motivante dei dirigenti del sacerdozio, che risveglia lo spirito e ispira l'azione. Ma è nel perché del servizio del sacerdozio che scopriamo il fuoco, la passione e il potere del sacerdozio. Il cosa del servizio nel sacerdozio ci insegna cosa fare. Il perché ispira la nostra anima. Il cosa informa, ma il perché ci trasforma. Un'altra chiamata nel sacerdozio, a cui ho ripensato, mi fu assegnata molti anni dopo, quando già avevo una mia famiglia. Eravamo tornati a Francoforte e avevo appena ricevuto una promozione al lavoro che richiedeva moltissimo tempo e moltissima attenzione. In questo periodo impegnato della mia vita, l'anziano Joseph B. Wirtlin mi chiamò a servire come presidente di Palo. Durante l'intervista con lui, mi passarono molti pensieri per la testa, non ultima l'allarmante preoccupazione che avrei potuto non avere il tempo richiesto da questa chiamata. Benché mi sentissi umile e onorato dalla chiamata, mi chiesi per un attimo se ero in grado di accettare. Ma fu solo un pensiero passeggero, perché sapevo che l'anziano Wirtlin era chiamato da Dio e che stava svolgendo il lavoro del Signore. Cosa potevo fare se non accettare? Ci sono momenti in cui dobbiamo fare con fede un passo nel buio, avendo fiducia che Dio farà sì che ci sia del terreno solido sotto i nostri piedi una volta compiuto il passo. Così accettai volentieri, sapendo che Dio avrebbe provveduto. All'inizio di questo incarico avemmo il privilegio, come Palo, di ricevere addestramento da alcuni dei più grandi insegnanti e dirigenti della Chiesa, uomini come l'anziano Russell M. Nelson e il presidente Thomas S. Monson. I loro insegnamenti furono come rugiada dal cielo e un'ispirazione per noi. Ho ancora gli appunti che presi durante quegli addestramenti. Questi fratelli ci dettero la visione di cosa significa stabilire il regno di Dio edificando testimonianze personali e rafforzando le famiglie. Ci aiutarono a capire come applicare la verità e i principi del Vangelo alle nostre circostanze specifiche in quel determinato momento. In altre parole, dei dirigenti ispirati ci aiutarono a capire il perché del Vangelo. E poi noi dovemmo rimboccarci le maniche e metterci al lavoro. Non ci volle molto prima che ci rendessimo conto che c'erano tante cose che una presidenza di Paolo poteva fare, così tante, infatti, che se non avessimo fissato delle priorità ispirate, avremmo potuto non fare quelle importanti. Cominciarono a sorgere priorità contrastanti che distoglievano la nostra attenzione dalla visione impartitaci dai fratelli. C'erano molte buone cose da fare, ma non tutte erano prioritarie. Apprendemmo una lezione importante. Il fatto che qualcosa sia buono non è sempre una ragione sufficiente per dedicarci tempo e risorse. Le nostre attività, iniziative e progetti devono essere ispirati e fondati sul perché del nostro servizio nel sacerdozio e non da mode o interessi momentanei e senza valore. Questi, altrimenti, possono disperdere i nostri sforzi, diluire la nostra energia e irretirci nei nostri interessi spirituali o materiali che non costituiscono le fondamenta del discepolato. Fratelli, sappiamo tutti che ci vuole autodisciplina per rimanere concentrati sulle questioni che hanno il maggior potere di accrescere il nostro amore per Dio e per i nostri simili, di rinvigorire i matrimoni, rafforzare le famiglie ed edificare il regno di Dio. Come un albero da frutto con molti rami e foglie, la nostra vita necessita di regolare potatura in modo che possiamo assicurarci di usare la nostra energia e il nostro tempo per compiere il nostro vero scopo, ossia di far buoni frutti. Quindi, come facciamo a sapere cosa selezionare? Ognuno di noi ha la responsabilità di stabilirlo da se stesso. Tuttavia, ci è stato comandato di studiare le Scritture diligentemente, di dare ascolto alle parole dei profeti e di farne una questione di preghiera piena di fede. Fratelli, Dio è fedele. Mediante lo Spirito Santo comunicherà alla nostra mente e al nostro cuore riguardo alla via da seguire in ogni periodo della nostra vita. Se il nostro cuore è puro, se non cerchiamo la nostra gloria, ma la gloria di Dio Onnipotente, se cerchiamo di fare il Suo volere, se desideriamo essere una benedizione nella vita della nostra famiglia e dei nostri simili, non saremo lasciati a camminare da soli. Il presidente Monson ci ha infatti spesso ricordato: quando siamo impegnati a svolgere il suo lavoro, abbiamo diritto al suo aiuto. Il vostro Padre nei cieli andrà davanti al vostro volto, sarà alla vostra destra e anche alla vostra sinistra, e il suo Spirito sarà nel vostro cuore e i suoi angeli tutta attorno a voi per sostenervi. Miei cari fratelli, per il servizio nel sacerdozio si attivano benedizioni divine grazie ai nostri sforzi diligenti, alla nostra disponibilità al sacrificio e al nostro desiderio di fare ciò che è giusto. Facciamo in modo di essere quelli che agiscono e non quelli che subiscono. Predicare va bene, ma i sermoni che non conducono all'azione sono un fuoco che non scalda, o sono come dell'acqua che non placa la sete. È con l'applicazione della dottrina che la fiamma purificatrice del Vangelo cresce e il potere del sacerdozio accende la nostra anima. Thomas Edison, l'uomo che inondò il mondo con la luce elettrica, disse: il valore di un'idea sta nel suo utilizzo. In maniera simile, la dottrina del Vangelo diviene più preziosa quando viene messa in uso. Non dobbiamo permettere che le dottrine del sacerdozio restino latenti nel nostro cuore e inattive nella nostra vita. Se c'è un matrimonio o una famiglia che hanno bisogno di essere salvati, forse proprio il nostro, non stiamo semplicemente a guardare. Ringraziamo piuttosto Dio per il piano di felicità che comprende la fede, il pentimento, il perdono e dei nuovi inizi. Mettendo in pratica la dottrina del sacerdozio, saremo qualificati come mariti, padri e figli che comprendono il perché del sacerdozio e il suo potere per riconquistare e mettere al sicuro la bellezza e la santità delle famiglie eterne. La conferenza generale è sempre un buon momento sia per ascoltare che per agire. Siamo pertanto facitori della parola e non soltanto uditori. Fratelli, vi invito a considerare le parole pronunciate dai servitori di Dio questo fine settimana. Poi inginocchiatevi e chiedete a Dio, nostro Padre Celeste, di illuminare la vostra mente e toccare il vostro cuore. Implorate Dio di darvi guida nella vostra vita quotidiana, nelle vostre responsabilità di Chiesa e nelle vostre specifiche prove individuali. Seguite i suggerimenti dello Spirito. Non indugiate. Se farete tutto questo, vi prometto che il Signore non vi lascerà camminare da soli. Sappiamo che, malgrado le nostre migliori intenzioni, le cose non vanno sempre secondo i programmi. Facciamo errori nella vita e nel nostro servizio nel sacerdozio. Occasionalmente inciampiamo e cadiamo. Quando il Signore ci consiglia di continuare con pazienza fino a che siamo resi perfetti, ci sta dicendo che ci vogliono tempo e perseveranza. Comprendere il perché del Vangelo e il perché del sacerdozio ci aiuterà a vedere la motivazione divina in tutto questo. Ci darà motivazione e forza per fare le cose giuste, anche quando sono difficili. Rimanere concentrati sui principi fondamentali del Vangelo farà sì che saremo benedetti con chiarezza, saggezza e con guida. Non persevereremo in una così grande causa? Sì, fratelli, lo faremo. Guidati dallo Spirito Santo, impareremo dai nostri sbagli. Se inciamperemo, ci rialzeremo. Se sbaglieremo, andremo avanti. Non tentenneremo mai, non ci arrenderemo mai. Come membri della potente fratellanza del sacerdozio eterno di Dio, rimarremo uniti, spalla a spalla, concentrati sui principi del Vangelo restaurato di Gesù Cristo e servendo con gratitudine il nostro Dio e i nostri simili, con dedizione e amore. Miei cari fratelli, quest'oggi vi attesto che Dio Padre e suo Figlio Gesù Cristo vivono, sono reali, sono qui. Voi non siete soli. Il vostro Padre Celeste si interessa a voi e desidera benedirvi e sostenervi in rettitudine. Potete stare certi che Dio parla all'umanità nel nostro tempo, parlerà a voi. Il profeta Joseph Smith vide ciò che dichiarò di aver visto. La Chiesa di Gesù Cristo, durante gli ultimi giorni, è restaurata sulla terra per mezzo del potere e dell'autorità di Dio Onnipotente. La mia preghiera è che, come detentori del sacerdozio, possiamo sempre essere in sintonia con il perché del servizio nel sacerdozio e usare i principi del Vangelo restaurato per trasformare la nostra vita, ma anche la vita di coloro che serviamo. Se lo faremo, il potere infinito dell'espiazione purificherà e raffinerà il nostro spirito e il nostro carattere finché diverremo gli uomini che dobbiamo diventare. Di questo rendo testimonianza nel sacro nome di Gesù Cristo. Amen.
I appreciate being gathered with you in this meeting.
Sono lieto di essere con voi in questa riunione, a cui sono invitati tutti i detentori del sacerdozio di Dio sulla terra. Abbiamo la benedizione di essere presieduti dal presidente Thomas S. Monson. In qualità di presidente della Chiesa, è l'unico uomo vivente responsabile delle chiavi che suggellano le famiglie e tutte quelle ordinanze del sacerdozio necessarie per ottenere la vita eterna, il più grande dei doni di Dio. C'è un padre stasera in ascolto che, dopo essere stato inattivo, è ritornato perché vuole la rassicurazione di questo dono con tutto il suo cuore. Lui e la moglie amano i loro due bambini. Come altri genitori, riesce a intravedere la felicità eterna quando legge queste parole. È la stessa socievolezza che esiste fra noi qui, esisterà fra noi là, solo che sarà associata alla gloria eterna, gloria di cui ora non godiamo. Questo padre in ascolto con noi stasera conosce il sentiero che conduce a questa gloriosa meta. Non è facile. Ci sono voluti fede in Gesù Cristo, un pentimento profondo e un mutamento di cuore che sono giunti grazie a un buon vescovo che l'ha aiutato a sentire il perdono amorevole del Signore. Altri cambiamenti meravigliosi sono seguiti quando è andato al Sacro Tempio per ricevere quell'investitura che il Signore descrisse a coloro cui egli conferì l'autorità nel primo tempio di questa dispensazione. Fu a Kirtland, in Ohio. Il Signore disse: «Pertanto, per questa ragione vi diedi il comandamento di andare nell'Ohio, e là io vi darò la mia legge, e là sarete investiti di potere dall'alto. E di là, poiché ho in serbo una grande opera, poiché Israele sarà salvata e la condurrò ovunque, vorrò e nessun potere tratterrà la mia mano. Per questo mio amico, da poco riattivatosi, e per tutto il sacerdozio, una grande opera da svolgere è quella di guidare gli sforzi volti a salvare quella parte di Israele per cui siamo o saremo responsabili, ossia la vostra famiglia. Sapeva che a questo fine è necessario essere suggellati dal potere del sacerdozio di Melchisedec in un santo tempio di Dio. Mi ha chiesto di celebrare il suggellamento. Lui e sua moglie volevano che avvenisse il prima possibile. Nonostante gli impegni dell'imminente conferenza generale, ho lasciato che loro e il loro vescovo trovassero con la mia segretaria la data migliore. Immaginate la mia sorpresa e piacere quando il padre mi ha detto che il suggellamento è programmato per il 3 aprile. È stato il giorno in cui, nel 1836, Elia, il profeta traslato, fu mandato nel tempio di Kirtland per conferire il potere di suggellamento a Joseph Smith e a Oliver Cowdery. Queste chiavi si trovano nella Chiesa oggi e continueranno fino alla fine del tempo. Si tratta della stessa autorizzazione divina data dal Signore a Pietro, secondo quanto aveva promesso: «Io ti darò le chiavi del regno dei cieli, e tutto ciò che avrai legato sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che avrai sciolto in terra sarà sciolto nei cieli». Il ritorno di Elia è stato una benedizione per tutti coloro che detengono il sacerdozio. L'anziano Harold B. Lee ha spiegato chiaramente questo punto in un discorso della conferenza generale. Io detengo il sacerdozio. Voi, fratelli, che siete qui, detenete il sacerdozio. Abbiamo ricevuto il sacerdozio di Melchisedec, che era detenuto da Elia e da altri profeti e da Pietro, Giacomo e Giovanni. Tuttavia, pur avendo autorità per battezzare, pur avendo autorità per imporre le mani per il dono dello Spirito Santo e per ordinare altre persone e per fare tutte queste cose, senza il potere di suggellamento non potremmo fare nulla, perché ciò che faremmo non avrebbe validità. Poi continuò: le ordinanze superiori, le benedizioni maggiori, che sono essenziali per l'esaltazione nel regno di Dio, si possono ottenere soltanto in certi luoghi. Nessuno ha il diritto di celebrarle, eccetto ricevendo autorità per farlo da colui che detiene le chiavi. Non c'è nessuno sulla faccia della terra che abbia il diritto di amministrare alcuna delle ordinanze di questo Vangelo se non il Presidente della Chiesa, che detiene le chiavi, che dà la sua approvazione. Egli ci ha dato l'autorità, ha posto il potere di suggellamento nel nostro sacerdozio, perché detiene le chiavi. Questa stessa rassicurazione è stata data al Presidente Boyd K. Packer quando ha scritto riguardo al potere di suggellamento. Sapere che queste parole sono vere è confortante per me, come lo sarà per la famiglia che suggellerò il 3 aprile. Pietro doveva detenere le chiavi, Pietro doveva detenere il potere di suggellamento, l'autorità che comporta il potere di legare o suggellare sulla terra e di sciogliere sulla terra così come in cielo. Queste chiavi appartengono al Presidente della Chiesa, al Profeta, Veggente e Rivelatore. Questo sacro potere di suggellamento è presente nella Chiesa oggi. Nulla riceve una più sacra considerazione da parte di coloro che conoscono il significato di questa autorità. Essa viene esercitata con il maggiore zelo. Vi sono relativamente poche persone che detengono questo potere di suggellamento sulla terra in un dato momento. In ogni tempio vi sono fratelli ai quali è stato conferito il potere di suggellamento. Nessuno può ottenerlo se non dal profeta, veggente e rivelatore, e presidente della Chiesa di Gesù Cristo, dei santi degli ultimi giorni. Alla venuta di Elia non solo fu dato potere al sacerdozio, ma dovevano anche essere volti i cuori. Lo spirito e il potere e la chiamata di Elia consistono nell'avere il potere di detenere le chiavi delle rivelazioni, ordinanze, oracoli, poteri e investiture della pienezza del sacerdozio di Melchisedec e del regno di Dio sulla terra, e ricevere, ottenere e celebrare tutte le ordinanze del regno di Dio fino a volgere il cuore dei padri verso i figli e il cuore dei figli verso i padri, compresi coloro che sono in cielo. Il sentimento del cuore che si volge è già stato sperimentato dal mio amico e dalla sua famiglia. Potrebbe esservi giunto durante questa riunione. Potreste aver visto nella vostra mente, come me, il viso di vostro padre o vostra madre. Potrebbe essere stato quello di una sorella o un fratello, oppure di una figlia o un figlio. Potrebbero trovarsi nel mondo degli spiriti o a continenti di distanza. Ma proviamo gioia nel sentire che i nostri legami con loro sono certi, perché siete o potete essere legati a loro dalle ordinanze del sacerdozio che Dio onorerà. I detentori del sacerdozio di Melchisedec, che sono anche padri in famiglie suggellate, sono stati istruiti su ciò che devono fare. Non c'è nulla che è avvenuto o avverrà nella vostra famiglia che sia importante quanto le benedizioni del suggellamento. Non c'è nulla di più importante che onorare le alleanze del matrimonio e della famiglia che avete stretto o che stringerete nei templi di Dio. Il modo per farlo è chiaro: il Santo Spirito di promessa, in virtù della nostra obbedienza e sacrificio, deve suggellare le nostre alleanze nel Tempio perché si possano realizzare nel mondo a venire. Il presidente Harold Bilie ha spiegato cosa significa essere suggellati dal Santo Spirito di promessa, citando l'anziano Melvin J. Ballard. Possiamo ingannare gli uomini, ma non possiamo ingannare lo Spirito Santo, e le nostre benedizioni non saranno eterne a meno che non siamo suggellati dal Santo Spirito di promessa. Lo Spirito Santo è colui che legge i pensieri e il cuore degli uomini e pone il suggello di approvazione sulle benedizioni pronunciate sul loro capo. A questo punto è vincolante, efficace e pienamente in vigore. Quando io e la sorella Iring ci siamo suggellati nel Tempio di Logan, non capivo la piena portata di questa promessa. Sto ancora tentando di comprenderla completamente, ma io e mia moglie abbiamo deciso, all'inizio dei nostri quasi 50 anni di matrimonio, di invitare quanto più possibile lo Spirito Santo nella nostra vita e nella nostra famiglia. Quando ero un giovane padre, suggellato nel Tempio e col cuore rivolto a mia moglie e alla mia giovane famiglia, conobbi il presidente Joseph Fielding Smith per la prima volta. Nella stanza del consiglio della prima presidenza, dove ero stato invitato, mi giunse una testimonianza certa e inequivocabile. Quando il presidente Harold Bilie mi chiese, indicando il presidente Smith: credi che quest'uomo possa essere il profeta di Dio? Il presidente Smith era appena entrato nella stanza e non aveva parlato. Sono eternamente grato di aver potuto rispondere con decisione. So che lo è. E sapevo tanto certamente quanto sapevo che il sole stava splendendo, che deteneva il potere di suggellamento del sacerdozio per tutta la terra. questa esperienza diede alle sue parole grande potere per me e mia moglie. Quando una sessione della conferenza, il 6 aprile del 1972, il presidente Joseph Fielding Smith impartì il seguente consiglio. È volontà del Signore rafforzare e preservare l'unità familiare. Chiediamo al padre di occupare il posto che gli compete a capo della famiglia. Chiediamo alla madre di sostenere, di appoggiare il marito e di essere una luce per i propri figli. Desidero suggerire quattro cose che potete fare come padri nel sacerdozio per sollevare e ricondurre a casa la vostra famiglia dal Padre Celeste e il Salvatore. Primo, sviluppate e mantenete una testimonianza certa che le chiavi del sacerdozio sono tra di noi e sono detenute dal Presidente della Chiesa. Pregate per questo ogni giorno. La risposta giungerà con un incremento della determinazione a guidare la vostra famiglia, dei vostri sentimenti di speranza e con una maggiore felicità nel vostro servizio. Sarete più allegri e ottimisti, una grande benedizione per la vostra moglie e per la vostra famiglia. Il secondo imperativo è amare vostra moglie. Ci vogliono fede e umiltà per mettere i suoi interessi al di sopra dei vostri nelle difficoltà della vita. Avete la responsabilità di sostentare e di occuparvi della famiglia assieme a lei, pur servendo anche gli altri. Questo impegno a volte può richiedere tutta l'energia e la forza che avete. L'età e la malattia possono acuire le esigenze di vostra moglie. Se scegliete anche in quella circostanza di mettere la sua felicità al di sopra della vostra, vi prometto che il vostro amore per lei aumenterà. Terzo, fate sì che tutti nella famiglia si amino vicendevolmente. Il presidente Ezra Taft Benson ha insegnato: nella prospettiva eterna, la salvezza è una questione che riguarda la famiglia. Sopra ogni altra cosa, i bambini devono sapere e sentire di essere amati, desiderati e apprezzati, e hanno bisogno di essere rassicurati spesso in merito a questo fatto. Ovviamente si tratta di un compito che spetta ai genitori e molto spesso è la madre che può farlo nella maniera migliore. Un'altra fonte importante di questa sensazione di sentirsi amati è l'amore che proviene dagli altri figli. La costante cura reciproca tra fratelli e sorelle avverrà soltanto con il persistente sforzo da parte dei genitori e con l'aiuto di Dio. Sapete che ciò che è vero dall'esperienza vissuta nelle vostre stesse famiglie. Ed è confermato ogni volta che si legge dei conflitti familiari avuti dal retto lei e da sua moglie Saria nel Libro di Mormon. I successi da loro ottenuti ci forniscono una guida. Insegnano il Vangelo di Gesù Cristo così bene, così costantemente, che alcuni figli e anche alcuni discendenti per più generazioni ebbero il cuore ben disposto verso Dio e gli uni verso gli altri. Ad esempio, Nefi e altri scrissero e tesero una mano a familiari che erano loro nemici. Lo Spirito a volte addolcì il cuore di migliaia di persone e rimpiazzò l'odio con l'amore. Un modo in cui potete ripetere i successi di Padre Lei sta nella maniera in cui si gestiscono le preghiere familiari e il tempo trascorso in famiglia, come per esempio le serate familiari. Quando sono in grado di farlo, date ai figli l'opportunità di pregare per gli altri membri della famiglia che hanno bisogno di benedizioni. Siate pronti a percepire il sorgere di contese, riconoscete gli atti di servizio altruistico, specialmente quando reciproci. Quando pregano gli uni per gli altri e si servono a vicenda, i loro cuori si inteneriscono e si volgono gli uni verso gli altri e verso i loro genitori. La quarta opportunità per guidare la vostra famiglia nel modo del Signore si presenta quando c'è bisogno di disciplina. Possiamo assolvere il nostro obbligo di correggere nel modo del Signore e di condurre i nostri familiari alla vita eterna. Ricorderete le parole, ma forse non ne avete visto il potere nella vita di un detentore del sacerdozio di Melchisedec che sta preparando la propria famiglia a vivere con la stessa socievolezza che avranno nel Regno Celeste. Nessun potere o influenza può o dovrebbe essere mantenuto in virtù del sacerdozio se non per persuasione, per longanimità, per gentilezza e mitezza e con amore non finto, con benevolenza e conoscenza pura, che allargheranno grandemente l'anima senza ipocrisia e senza frode, rimproverando prontamente con severità quando sospinti dallo Spirito Santo e mostrando in seguito un sovrappiù di amore verso colui che hai rimproverato per timore che ti consideri un suo nemico, affinché sappia che la tua fedeltà è più forte delle corde della morte. Poi, più avanti, c'è una promessa di grande valore per noi padri in Sion. lo Spirito Santo sarà tuo compagno costante e il tuo scettro, uno scettro immutabile di rettitudine e di verità, e il tuo dominio sarà un dominio perpetuo e senza mezzi coercitivi fluirà verso di te per sempre in eterno. Sono dei requisiti elevati per noi, ma quando con fede controlliamo il nostro carattere e domiamo il nostro orgoglio, lo Spirito Santo dà la sua approvazione e le promesse e le alleanze sacre divengono certe. Avrete successo grazie alla vostra fede nel fatto che il Signore ha conferito le chiavi del sacerdozio, che sono ancora tra di noi, con un legame certo di amore con vostra moglie, con l'aiuto del Signore nel volgere amorevolmente il cuore dei vostri figli gli uni verso gli altri e verso i loro genitori, e con l'amore che vi guiderà nel correggere ed esortare in un modo che invita lo Spirito. So che Gesù è il Cristo, è il nostro Salvatore. Rendo testimonianza che il presidente Thomas S. Monson, che ora ascolteremo, detiene ed esercita tutte le chiavi del sacerdozio sulla terra oggi. Gli voglio bene e lo sostengo. Vi voglio bene e prego per voi. Nel sacro nome di Gesù Cristo. Amen. Esprimiamo il nostro apprezzamento al coro del sacerdozio degli istituti dell'Università di Salt Lake per la musica offerta e ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito alla preparazione di questa riunione. Ora avremo la benedizione di ascoltare il nostro amato profeta, il presidente Thomas S. Monson. Dopo il suo discorso, il coro chiuderà questa riunione cantando Caro al cuor del pastore. La preghiera di chiusura sarà quindi detta dall'anziano Larry R. Lawrence, dei 70. Presidente Monson.
My beloved brethren.
Miei amati fratelli, è bello essere nuovamente con voi. Ogni volta che partecipo alla riunione del sacerdozio, rifletto sugli insegnamenti di alcuni dei più grandi dirigenti del Signore che hanno parlato alle riunioni generali del sacerdozio della Chiesa. Molti sono andati incontro alla loro ricompensa eterna, tuttavia, tramite le loro menti brillanti, la profondità della loro anima e il calore del loro cuore ci hanno dato consigli ispirati. Questa sera condividerò con voi alcuni dei loro insegnamenti sul sacerdozio. Il profeta Joseph Smith disse: «Il sacerdozio è un principio eterno che esisteva insieme a Dio dall'eternità e che esisterà per l'eternità senza principio di giorni o fine d'anni». Dalle parole del presidente Wilford Woodruff impariamo: «Il santo sacerdozio è il veicolo mediante il quale Dio comunica e tratta con l'uomo sulla terra. I messaggeri celesti che hanno visitato la terra per comunicare con l'uomo sono essi stessi uomini che detennero e fecero onore al sacerdozio mentre si trovavano nella carne. Tutto ciò che Dio ha voluto fosse fatto per la salvezza dell'uomo, dalla sua venuta sulla terra alla redenzione del mondo, è sempre stato e sempre sarà fatto in virtù del sacerdozio eterno». Il presidente Joseph F. Smith chiarì dicendo: «Il sacerdozio è il potere di Dio delegato all'uomo tramite il quale egli può agire sulla terra per la salvezza della famiglia umana, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, e agire legittimamente, non supponendo di avere tale autorità, non prendendola a prestito dalle generazioni di coloro che sono già defunti, ma un'autorità che è stata data in questo giorno in cui viviamo tramite il ministero degli angeli e degli spiriti dall'alto, direttamente dalla presenza del Dio Onnipotente». Infine il presidente John Taylor disse: «Cos'è il sacerdozio? Risponderò in breve che è il governo di Dio, sia in terra che in cielo, poiché è tramite questo potere, autorità o principio che tutte le cose sono governate sulla terra o nei cieli, ed è tramite questo potere che tutte le cose sono rette e sostenute. Esso governa tutto, dirige tutto, sostiene tutto e ha a che fare con tutte le cose associate a Dio e alla verità». Siamo molto benedetti a essere qui negli ultimi giorni, quando il sacerdozio di Dio è sulla terra. Abbiamo il grande privilegio di detenere questo sacerdozio. Il sacerdozio, in realtà, non è tanto un dono, quanto l'incarico di servire, il privilegio di sostenere e la possibilità di aiutare gli altri. Queste opportunità sono accompagnate da responsabilità e doveri. Amo e rispetto la nobile parola dovere e tutto ciò che racchiude. Per un incarico o un altro, e in varie circostanze, partecipo alle riunioni del sacerdozio da ormai 72 anni, ovvero da quando fui ordinato diacono all'età di 12 anni. Il tempo viene scandito, il dovere segue il ritmo di questa corsa, e il dovere non svanisce né diminuisce. I conflitti catastrofici vanno e vengono, ma la guerra mossa contro l'anima degli uomini continua senza tregua. Come il suono di una tromba, la parola del Signore arriva a voi e a me e ai detentori del sacerdozio dappertutto. Pertanto, che ora ognuno con ogni diligenza apprenda il suo dovere e impari ad agire nell'ufficio a cui è nominato. La voce del dovere raggiunse Adamo, Noè, Abramo, Mosè, Samuele, Davide. Si fece udire dal profeta Joseph Smith e da ognuno dei suoi successori. La voce del dovere fu udita dal giovane Nefi quando fu istruito dal Signore, per mezzo di suo padre Lei, di ritornare a Gerusalemme con i suoi fratelli per farsi dare le tavole di bronzo da Labano. I fratelli di Nefi mormorarono, dicendo che ciò che era stato loro richiesto era troppo difficile. Quale fu la risposta di Nefi? Egli disse: andrò e farò le cose che il Signore ha comandato, poiché so che il Signore non dà alcun comandamento ai figlioli degli uomini senza preparare loro una via affinché possano compiere quello che Egli comanda loro. Quando lo stesso invito sarà rivolto a me e a voi, quale sarà la nostra risposta? Mormoreremo come Laman e Lemuel e diremo: ciò che ci viene richiesto è troppo difficile. Oppure insieme a Nefi, ognuno di noi dichiarerà: andrò e farò. Saremo disposti a servire e a obbedire? A volte la saggezza di Dio appare come stoltezza o come troppo difficile agli uomini, ma una delle lezioni più grandi e preziose che possiamo imparare in questa vita è che quando Dio parla e l'uomo obbedisce, quell'uomo fa sempre la cosa giusta. Quando penso alla parola dovere e a come svolgere il nostro dovere possa arricchire le nostre vite e quelle degli altri, mi sovvengono le parole scritte da un famoso poeta e autore: ho dormito e sognato che la vita era gioia. Mi sono svegliato e ho visto che la vita era dovere. Ho agito e ho visto che il dovere era gioia. Robert Louis Stevenson si è espresso con altre parole. Disse: so cos'è il piacere, poiché ho svolto un buon lavoro. Quando svolgiamo i nostri doveri ed esercitiamo il nostro sacerdozio, troviamo la vera gioia. Proveremo la soddisfazione di aver portato a termine i nostri compiti. Ci sono stati insegnati i doveri specifici del sacerdozio che deteniamo, che sia il sacerdozio di Aronne o di Melchisedec. Vi sprono a pensare bene a quei doveri e poi a fare tutto ciò che è in vostro potere per svolgerli. Per fare ciò, ciascuno deve essere degno. Facciamo sì che le nostre mani siano pronte ad aiutare, pure e disposte a servire, affinché possiamo dare quello che il Padre Celeste vuole che gli altri ricevano da Lui. Se non siamo degni, è possibile perdere il potere del sacerdozio. E se lo perdiamo, abbiamo perso l'essenza dell'esaltazione. Dobbiamo essere degni di servire. Il presidente Harold B. Lee, uno dei grandi insegnanti nella Chiesa, disse: un uomo che giunga a detenere il sacerdozio diviene un rappresentante del Signore. Egli deve pensare alla propria chiamata come a quella di chi è al servizio del Signore. Durante la Seconda Guerra Mondiale, all'inizio del 1944, mentre i Marine degli Stati Uniti stavano prendendo possesso dell'atollo di Kwajalein, una parte delle isole Marshall situata nell'Oceano Pacifico, più o meno a metà tra l'Australia e le Hawaii, accade una cosa che coinvolse il sacerdozio. Ciò che accade in questa storia fu raccontato da un corrispondente, che non era un membro della Chiesa, che lavorava per un giornale nelle Hawaii. Nell'articolo di giornale del 1944, egli scrisse in seguito all'esperienza e spiegò che lui e altri corrispondenti si trovavano nel secondo gruppo, dietro ai Marine sull'atollo di Kwajalein. Mentre avanzavano, notarono un giovane Marine che galleggiava a faccia in giù nell'acqua, ovviamente ferito gravemente. L'acqua bassa intorno a lui era rossa del suo sangue. Poi notarono un altro Marine che si muoveva verso il suo commilitone ferito. Il secondo Marine era anch'egli ferito, con il braccio sinistro penzolante e inerte al suo fianco. Sollevò la testa del compagno che era a galla nell'acqua, per evitare che annegasse. Con voce impaurita chiamò aiuto. I corrispondenti guardarono nuovamente il ragazzo che egli sosteneva e risposero: «Figliolo, nessuno può far nulla per quel ragazzo». Poi, scrisse il corrispondente, «vidi qualcosa che non avevo mai visto prima. Questo ragazzo, anch'egli gravemente ferito, si recò sulla riva con il corpo, apparentemente senza vita, del suo compagno Marine. Poggiò la testa del suo compagno sulle ginocchia. Fu una scena incredibile. Questi due ragazzi feriti a morte. Entrambi giovani puri dall'aspetto meraviglioso, anche nella loro situazione disperata. Il ragazzo chinò il suo capo sull'altro e disse: «Ti comando, nel nome di Gesù Cristo e per il potere del sacerdozio, di rimanere in vita fino a che riesca a trovare l'aiuto di un medico». Il corrispondente concluse il suo articolo dicendo: «Tutti noi, i due Marine e io, siamo qui in ospedale. I dottori non sanno come abbiano fatto a sopravvivere, ma io lo so». Quando si comprende il sacerdozio, se ne onora il potere, lo si usa appropriatamente, si esercita la fede, si vedono accadere miracoli da ogni parte. Quando la fede sostituisce il dubbio, quando il servizio altruistico elimina l'egoismo, il potere di Dio fa avverare i suoi propositi. La chiamata a svolgere il nostro dovere può arrivare in silenzio, quando noi che deteniamo il sacerdozio rispondiamo agli incarichi che riceviamo. Il presidente George Albert Smith, quel dirigente modesto eppure efficiente, insegnò: «È prima di tutto vostro compito imparare ciò che il Signore vuole e poi, attraverso il potere e la forza del suo santo sacerdozio, onorare la vostra chiamata in presenza dei vostri amici in maniera tale che la gente sia contenta di seguirvi». Tale chiamata a svolgere il proprio dovere, una chiamata molto meno sensazionale che tuttavia aiutò a salvare un'anima, mi arrivò nel 1950, quando ero stato appena chiamato vescovo di oltre 1000 membri. Le mie responsabilità come vescovo erano molte e varie, e io provavo a fare del mio meglio per tutto ciò che mi era richiesto. A quel tempo gli Stati Uniti erano impegnati in un'altra guerra. Poiché molti dei nostri membri erano di servizio nelle forze armate, dalla sede della Chiesa arrivò un incarico insolito per tutti i vescovi, i quali dovevano fornire a tutti i membri in servizio militare un abbonamento alle pubblicazioni Church News e Improvement Era, le riviste della Chiesa a quel tempo. Oltre a ciò, ogni vescovo doveva scrivere mensilmente una lettera personale a ciascun militare del suo rione. Il nostro rione contava 23 membri sotto le armi.
Con qualche sforzo i quorum del sacerdozio reperirono i fondi per gli abbonamenti alle pubblicazioni indicate. Io intrapresi il compito, direi il dovere, di scrivere ogni mese 23 lettere personali. Dopo tanti anni conservo ancora le copie di molte delle mie lettere e le risposte ricevute. Quando rileggo queste lettere mi commuovo facilmente. È una gioia ogni volta rileggere l'impegno di un soldato all'osservanza del Vangelo o la decisione di un marinaio di rimanere fedele alla famiglia. Una sera consegnavo a una sorella del rione le 23 lettere di quel mese. Ella aveva l'incarico di occuparsi della spedizione e di tenere una lista aggiornata degli indirizzi dei militari. Gettò lo sguardo su una busta e con un sorriso chiese: «Vescovo, non si scoraggia mai. Qui c'è un'altra lettera per il fratello Bryson. È la 17ª lettera che gli manda senza che lui risponda». Le dissi: «Beh, forse questa sarà la volta buona». E lo fu. Quel mese mi rispose. Per la prima volta rispose alla mia lettera. La sua risposta è per me un ricordo, un tesoro. Egli si trovava su una spiaggia distante, isolato, afflitto dalla nostalgia di casa e solo. Scrisse: «Caro vescovo, non sono bravo a scrivere lettere». Questo avrei potuto dirglielo anche io 17 mesi prima. La lettera continuava: «Grazie per il Church News e per le riviste, ma soprattutto grazie delle lettere personali. Ho cambiato completamente vita. Sono stato ordinato sacerdote nel sacerdozio di Aaron. Il mio cuore è pieno di gioia. Sono un uomo felice». Il fratello Bryson non poteva essere più felice di quanto lo fosse il suo vescovo. Avevo imparato l'applicazione pratica del vecchio adagio: «Fai il tuo dovere al meglio e lascia a Dio il resto». Qualche anno dopo, mentre partecipavo alla conferenza del palo di Cottonwood a Salt Lake, di cui l'anziano James E. Faust era presidente, riferii questo episodio nel tentativo di incoraggiare una maggiore attenzione nei confronti dei militari. Dopo la riunione, un giovane di bell'aspetto si fece avanti. Mi prese la mano e mi chiese: «Vescovo Monson, si ricorda di me?» Mi resi subito conto di chi fosse. «Fratello Bryson!» esclamai. «Come sta? Cosa sta facendo nella chiesa?» Con calore ed evidente fiatezza rispose: «Sto molto bene, faccio parte della presidenza del mio quorum di anziani. Grazie ancora per il suo interessamento e per le lettere che mi ha scritto e di cui faccio tesoro». Fratelli, il mondo ha bisogno del nostro aiuto. Stiamo facendo tutto ciò che dovremmo fare? Ricordiamo quanto pronunciato dal presidente John Taylor: «Se non onoriamo la nostra chiamata, Dio ci riterrà responsabili di quante anime avremmo potuto salvare se avessimo compiuto il nostro dovere». Ci sono piedi da stabilizzare, mani da afferrare, menti da incoraggiare, cuori da ispirare e anime da salvare. Le benedizioni dell'eternità vi aspettano. Vostro è il privilegio di essere non spettatori, ma partecipanti attivi del servizio reso dal sacerdozio. Prestiamo ascolto alla sollecitazione ispiratrice che si trova nell'Epistola di Giacomo: «Ma siate facitori della parola e non soltanto uditori, illudendo voi stessi». Spero che possiamo imparare e pensare al nostro dovere. Possiamo noi essere ben disposti e degni di servire. Spero che possiamo seguire i passi del Maestro nello svolgere il nostro dovere. Se voi e io seguiamo il sentiero che ha percorso Gesù, scopriremo che Egli è molto più che il bambino di Betlemme, molto più del figlio di un falegname, molto più del migliore insegnante che sia mai vissuto. Impareremo a conoscerlo come il Figlio di Dio, il nostro Salvatore e Redentore. Quando gli giunse la voce del dovere, Egli rispose: Padre, sia fatta la tua volontà e sia tua la gloria per sempre. Possiamo noi fare lo stesso. Questa è la mia preghiera nel suo santo nome, il nome di Gesù Cristo il Signore. Amen.
Father in heaven.
Padre celeste, siamo così grati per l'opportunità che abbiamo avuto di essere parte di questa riunione di detentori del sacerdozio in tutto il mondo. Siamo grati per il nostro profeta e per l'esempio che è per ognuno di noi nel poter compiere i nostri doveri del sacerdozio. Ti preghiamo di benedire lui e sua moglie. Siamo grati per i consiglieri della prima presidenza e per i 12 apostoli e per le grandi istruzioni che riceviamo da loro, e preghiamo che i messaggi che loro ci danno e che ci hanno dato e che ci daranno in queste conferenze potranno penetrare nel nostro cuore. Siamo grati per il sacrificio espiatorio del nostro Salvatore Gesù Cristo. Ti preghiamo di benedirci adesso che lasceremo questa riunione, che possiamo andare fuori e fare, e che possiamo magnificare la nostra chiamata del sacerdozio per benedire e servire le persone in tutto il mondo. Ti preghiamo, Padre nei cieli, che possiamo essere capaci di coinvolgere noi stessi con passione nello sforzo di soccorrere e servire tutti coloro che stanno in difficoltà. Per tutte queste benedizioni preghiamo, Padre, nel nome di Gesù Cristo. Amen.